Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Continuiamo capitolo 9 di Matteo, da 9 a 13. Andando via di là, Gesù vide un uomo, chiamato Matteo, seduto al banco delle imposte, e gli disse: «Seguimi». Ed egli si alzò e lo seguì. Mentre sedeva a tavola nella casa, sopraggiunsero molti pubblicani e peccatori, e se ne stavano a tavola con Gesù e con i suoi discepoli. Vedendo ciò, i farisei dicevano ai suoi discepoli: «Come mai il vostro maestro mangia insieme ai pubblicani e ai peccatori?» Udito questo, disse: «Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Andate a imparare che cosa vuol dire: misericordia io voglio e non sacrifici. Io non sono venuto infatti a chiamare i giusti, ma i peccatori». Andando via di là, quindi parte da Cafarnao. Gesù lo troviamo spesso in viaggio, in movimento. Vide un uomo, ecco di nuovo questa parola, vide. Gesù ha gli occhi aperti, aveva visto una volta, sempre andando via di là, o lungo il mare, aveva visto i due fratelli e poi gli altri due fratelli. E stavolta anche un altro uomo. E noi notiamo che Gesù non vede mai uomini sfaccendati, ma vede sempre uomini che lavorano, occupati, impegnati. Vide un uomo chiamato Matteo. E allora qui noi ci facciamo attenti, perché è proprio lui che scrive. È proprio lui che scrive questo Vangelo e che scrive anche questo fatto. E notiamo anche qui come usa poche parole, ci dà pochissime informazioni. Però ci dice come si chiamava quell'uomo. Matteo, che significa dono di Dio. E chissà che Gesù non abbia dato importanza proprio al nome e ha sentito che quest'uomo è un dono di Dio per lui, per il suo regno, per la sua missione. Chiamato Matteo, che lavoro faceva? Era seduto al banco delle imposte. Quindi vuol dire che era impegnato o con Erode o con Cesare, quindi con persone odiate dal popolo. Quindi anche lui non poteva che essere cordialmente antipatico a tutti, anche se era ebreo, il nome dice che era del popolo. Però si direbbe oggi un collaborazionista, lavora per il nemico. Seduto al banco delle imposte. A pensarci bene, questo era un lavoro con il quale ci si poteva arricchire, perché tirava su le imposte, ma dopo aggiungeva una percentuale per sé. E lì la percentuale poteva fare come voleva. Sappiamo dal Vangelo di Luca che Zaccheo era uno di questi e con le sue percentuali era diventato ricco. Tanto che poi quando si è convertito l'ha confessato, e se ho frodato qualcuno, restituirò 4 volte tanto. Questo era il sistema. Per questo i pubblicani erano chiamati così, quelli che facevano questo lavoro, pubblicani. I pubblicani erano associati istintivamente e naturalmente ai peccatori, cioè a persone che ormai sono immonde, che sono lontane da Dio, lontane dalla legge, quindi anche non fanno gli interessi del popolo. E Gesù proprio a lui disse: seguimi. Una parola sola. Però le maestre mi dicono, sono 3 parole. C'è il soggetto, tu. Non è detto, ma esiste dentro questa espressione, seguimi, vuol dire tu. Tu, non importa chi sei. Non importa cosa fai, tu segui. Segui cosa vuol dire? Piantali tutto, fai i tuoi passi dietro a qualcuno, impegna la tua vita per un altro. Segui, dà tutte le tue attenzioni a me, seguimi, segui me. Tutte le tue attenzioni a me. Qualcuno potrebbe pensare, ma non è presuntuoso uno che dice così. E noi rispondiamo, no. Ormai Gesù lo conosciamo. Gesù gli dice seguimi non per dare importanza a se stesso, ma per dare importanza a lui. Perché lo ama, perché se segue Gesù arriva al Padre, altrimenti chissà dove arriva, segue il suo egoismo, solo se segue Gesù segue l'amore e arriva a un traguardo degno. Solo se segue Gesù arriverà alla porta stretta, quella che conduce alla vita. Quindi, in questo seguimi, non c'è presunzione da parte di Gesù, ma c'è amore per Matteo, per quest'uomo che è dono di Dio. Ed egli si alzò. Cosa vuol dire? Pianta lì il suo lavoro. Si licenzia. Anche se arrivare a quel lavoro gli era costato diplomi e concorsi. Si alzò, pianta lì il lavoro, quindi abbandona i colleghi, quindi rimane senza stipendio, quindi tutti i sogni che aveva fatto per investire lo stipendio, spariscono. Non solo, si alzò, anche i suoi parenti vengono coinvolti perché non porta più lo stipendio a casa. E chissà come lo giudicano i suoi parenti. E i suoi amici non andrà più a mangiare la pizza con loro, o a divertirsi sulle piste di sci. Beh, allora non c'erano, ma se fosse oggi, eccetera, eccetera, si alzò. Vuol dire un grande cambiamento. Tutto quello che era importante per lui, che lo era stato fino a quel momento, non lo è più. Per lui diventa importante un'altra realtà, cioè la persona di Gesù. E lo seguì. Segue Gesù. Attenzione, lo seguì. Anche se Gesù ormai non era solo, ma era sempre accompagnato dagli altri che lui aveva chiamato, ricordate i due fratelli e poi gli altri due, qui dice lo seguì. Matteo segue Gesù, non i quattro che sono già con lui. Però, seguendo Gesù, si trova vicino agli altri che sono con Gesù, che stanno seguendo Gesù. Per la prima volta nella vita fa esperienza di comunione. Perché quando uno ama Gesù, comincia ad amarlo e si trova vicino ad altri che amano Gesù, ci si sente in comunione. Un'esperienza che non esiste in altro modo. La parola comunione è nata da qui, dai cristiani, non esiste nelle altre lingue, negli altri popoli. L'hanno dovuta inventare questa parola, i cristiani, per dire questa esperienza che fanno di sentirsi uniti in profondità, gli uni con gli altri, perché c'è con loro, davanti a loro, in loro Gesù. Questa parola comunione la conoscete anche voi perché vivete esperienza di comunione con persone che amano Gesù. E voi vedete che quando avete, metti un parente, che a un certo punto abbandona Gesù, abbandona la fede, sentite subito che si rompe qualcosa. Non c'è più comunione con questa persona. Magari non ci badate quando la godete la comunione con gli altri, ma quando si rompe, allora vi accorgete che c'era. Anche genitori con i figli si accorgono quando il figlio, se i genitori sono credenti ovviamente, quando il figlio abbandona la comunione, abbandona Gesù, i genitori soffrono. E non c'è sofferenza più grande di questa, perché sentono una distanza tale che c'è un abisso, non possono più comunicare liberamente, fraternamente, umanamente sì, ma non da sentirsi un tutt'uno. Ebbene, Matteo, dal momento che comincia a seguire Gesù, fa l'esperienza di comunione con gli altri e questa diventa una grande gioia, perché non si sente più solo. Che la comunione fa sì che non ci sentiamo soli. Che bello. Però dopo un po', non subito, ma dopo un giorno, o due giorni, o tre giorni, Matteo si accorge che vicino a lui ce n'è uno che è duro come la pietra, testa dura. Ce ne sono altri due che non per niente sono stati chiamati figli del tuono, quindi vuol dire che hanno una voce e quindi anche un modo di fare impetuoso che insomma è difficile da sopportare. Quindi vivere insieme con questi diventa subito portare la croce. Allora c'è sì la gioia della comunione, ma c'è anche la sofferenza della croce per sopportare i difetti di quelli che seguono Gesù. Seguono Gesù, ma i loro difetti ce li hanno ancora. E subito non si accorge Matteo, ma dopo qualche settimana si accorge che gli altri sopportano lui. Si accorge dopo che neanche lui di difetti, prima non ci pensava. Se uno non si mette a seguire Gesù, non si accorgerà mai dei propri difetti. Vengono alla luce solo adesso. E lui se ne accorge dopo parecchio. E allora si accorge che deve cominciare a correggersi, a dominarsi, a fare un lavoro su di sé per non pesare sugli altri. Non solo per non pesare sugli altri discepoli di Gesù, ma per non far brutta figura a Gesù di fronte a tutti quelli che si incontrano. Perché se lui mantiene tutti i suoi difetti, quelli che lo vedono insieme con Gesù possono dire: ma Gesù, guarda quelli lì prima, guarda i tuoi prima di dire a noi queste cose. Gli fa far brutta figura. Quindi per amore di Gesù deve cominciare a correggersi, a lavorare su di sé, sul proprio carattere, a far fatica, non per sopportare gli altri, è ancora leggera, ma far fatica a correggere se stesso. Tutto questo nella parola lo seguì. Rimane sempre Gesù al centro, lo seguì, lui deve guardare dove vanno le orme di Gesù, deve essere attento a non solo alle orme, perché non si tratta di seguire soltanto nel cammino, ma lo seguì vuol dire anche seguirlo nei modi di fare, nel modo di pensare, nelle nuove, come si può dire, categorie che Gesù adopera per discernere, per fare il suo discernimento. Quindi seguire Gesù vuol dire anche imitarlo nella sua fede, nel suo amore al Padre, nella sua considerazione degli altri, nella sua attenzione a tutti, nei suoi desideri. Matteo deve anche pian piano cominciare a capire quali sono i desideri di Gesù e sostituire i propri con i suoi, ci impiegherà parecchio. Perché dopo 3 anni Gesù dovrà ancora rimproverare, perché non hanno ancora capito quali sono i desideri, qual è il traguardo di Gesù. Loro pensano soltanto a qualcosa di materiale. I desideri di Gesù sono mondani o celesti? E allora Matteo dovrà imparare ad abbandonare le proprie ambizioni, vanaglorie, desiderio di ricchezza, che era rimasta, che riescono addirittura questi desideri a far litigare i discepoli. Chi di noi è più grande? Litigheranno. Quindi anche gli uomini dediti a Dio, quelli che incontriamo noi, oppure che siamo noi, possiamo avere ancora residui. Quindi si alzò e lo seguì. È impegnativo, è bello, bellissimo, perché ci sono esperienze nuove, impreviste, mai immaginate, l'esperienza della comunione, dell'unità, della pace, della vita nuova, dell'amore reciproco, gli uni gli altri, mai visto prima. Però c'è anche l'esperienza della croce e di quella croce che siamo noi stessi per noi. Quindi quel seguimi impegna molto per poter aver come unico punto di riferimento Gesù, per imparare solo da Lui. E da Lui si impara l'umiltà e la perseveranza. Tutte e due faticose, ma importanti e ricche di frutti, di buoni frutti. Mentre sedeva a tavola nella casa, continua così Matteo, e non ci dice come mai. Se Gesù era andato via di là, in quale casa si ritrova adesso? Ha dovuto tornare indietro. In quale casa? Nella propria o in quella di Matteo? Per trovare la risposta dobbiamo andare nelle Sacre Scritture. E lì troviamo che quando Elia, il grande profeta, ha gettato il suo mantello sulle spalle di Eliseo, ve lo ricordate? Ed Eliseo ha capito che questo voleva dire essere chiamato a fargli da discepolo, ad andare con lui. Allora cosa ha fatto Eliseo? Per dire a tutti che accettava questa chiamata, ha tolto il giogo dalle spalle, cioè dalle spalle, dal collo dei buoi, ha fatto un bel falò e con uno o due o tre buoi ha fatto bracciole per tutti. Festa. Eliseo ha fatto una gran festa per festeggiare la sua chiamata, il fatto che lui abbandonava le cose di questo mondo, i campi, i buoi, gli aratri, eccetera, e seguiva Elia. Allora abbiamo la risposta. Mentre sedeva a tavola nella casa, Matteo ha organizzato un banchetto in casa sua, ha invitato Gesù, naturalmente lo vedremo dopo, anche i suoi discepoli, e chi può aver invitato a far festa? I suoi colleghi, pubblicani, e con i suoi colleghi altra gente che potevano essere soltanto peccatori, non farisei, non persone che conoscono e che praticano la legge, ma soltanto persone, noi diremmo così, normali, per dire peccatori. Mentre sedeva a tavola, sopraggiunsero molti pubblicani e peccatori, e si siedono e se ne stavano a tavola con Gesù e con i suoi discepoli. Ecco, adesso sappiamo che ci sono anche i discepoli. E questi si sono seduti a tavola, che vuol dire che sono stati accolti. Non solo da Matteo, ma anche da Gesù e anche dai discepoli. Vivono un'esperienza di condivisione e di comunione. Sedere a tavola significa aver comunione, sentirsi uniti. Vedendo ciò, i farisei erano quelli che osservavano la legge, hanno visto questo afflusso di gente, che pubblicani e peccatori entravano, ma loro si sono fermati alla finestra o sulla porta a guardare dentro. Che la porta rimaneva sempre aperta perché giro d'aria e non usavano. Allora a quei tempi non c'era ancora la privacy. Quindi farisei alzano la voce e parlano ai discepoli che sono seduti lì. Perché non parlano a Gesù? Non hanno coraggio, ma i discepoli sì, perché hanno l'impegno di distoglierli da un maestro simile che siede a tavola con peccatori e pubblicani. È pericoloso un maestro così. E allora cercano di distogliere i discepoli dallo stimare il loro maestro. E allora dicono ai discepoli: come mai il vostro maestro, sentite, parlano male del maestro, vogliono screditarlo. Come mai il vostro maestro mangia insieme ai pubblicani, non insieme a voi, ma insieme ai pubblicani e ai peccatori? Accetta di sedersi a tavola con loro, che loro, farisei, non avrebbero mai accettato. Questi farisei avevano già giudicato Gesù quando aveva parlato al paralitico, vi ricordate? E adesso continuano il loro mestiere, giudicano ancora. Non si sono convertiti con quel miracolo. Non vedono Gesù come il Signore, ma soltanto come un maestro, però un maestro che possiamo dire che non è maestro di buoni insegnamenti, se si comporta così. Quindi sono lì come giudici, non si fanno discepoli. Lo giudicano di nuovo e parlano male di lui, screditandolo agli occhi dei discepoli. Udito questo, disse. Non dissero i discepoli, non sono i discepoli che rispondono, ma Gesù li previene. Forse i discepoli non sanno come rispondere, ma Gesù ha udito con la coda dell'orecchio. Non si dice, di solito si dice che uno vede con la coda dell'occhio, però succede anche che uno sente con la coda dell'orecchio, sente quel che uno dice a un altro, ha sentito quel che i farisei dicevano ai discepoli, e lui subito interviene, perché lui è il pastore che deve difendere le pecore dal lupo. Sente che quel che dicono i farisei è pericoloso per i suoi discepoli, e allora li vuol difendere. E allora interviene lui prima di loro. E al loro posto. E risponde con un'immagine, quella dei malati e del medico. Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Con questo dice che i peccatori che sono seduti lì e i pubblicani sono davvero malati, sono davvero peccatori. Non c'è dubbio. Però lui è qui, è venuto non per giudicarli, ma è venuto per guarirli, come un medico. E il medico che sta lontano dalle case dei malati, che medico è? Non vive, perché i sani non lo chiameranno mai. Sono i malati che hanno bisogno della vicinanza del medico. Peccatori e pubblicani sono malati. E chi è che si occupa di loro? Voi vi occupate di loro? Può chiedere Gesù ai farisei che sono sulla finestra. Vi occupate voi di loro? No, e allora mi occupo io. C'è un medico. E così la risposta è data, però loro sono sani? Si credono sani. Si credono maestri. Credono di poter insegnare. Ma cosa dice a loro Gesù? Andate a imparare. Cosa vuol dire? Siete ancora ignoranti. Non avete ancora imparato. Consideratevi scolaretti, non maestri. Andate a imparare. Andate a imparare che cosa vuol dire misericordia io voglio e non sacrifici. Dove devono andare a imparare questo? Dove si trova questa frase? Profeta Osea. Quindi è come se Gesù dicesse loro, andate a rileggervi il libro il rotolo del profeta Osea. Non l'avete ancora letto, non lo avete ancora fatto vostro. E cosa dice il rotolo del profeta Osea? Dice così pressappoco. Ve lo dico con le mie parole. Dio dice al profeta. Il profeta deve parlare, dire la parola di Dio, ma a volte deve dirlo facendo dei gesti che colpiscono, perché sennò la gente non ascolta, non capisce. bisogna che il profeta faccia un'azione, un gesto che attira l'attenzione, che colpisce. E allora Dio dice a Osea: vai, cerca la tua moglie che è andata con gli amanti, è diventata una prostituta. Non abbandonarla, correle dietro, fa di tutto per portartela a casa, portala nel deserto, parla al suo cuore. Perché Dio dice così al profeta? La gente cosa può capire se il profeta si comporta in questo modo? Dopo il profeta potrà spiegare. Dio, lo sposo, continua a cercare la sposa, che è il popolo di Israele, anche quando il popolo va con gli idoli, si dà alle idolatrie. Dio non lo abbandona, ma continua a cercarlo, vuole attirarlo a sé, a parlare al suo cuore nel deserto. Cioè, Dio non abbandona il popolo quando diventa peccatore, ma lo cerca, si impegna a cercarlo, va, non lo sa che è peccatore, ma non lo abbandona, continua a correre, no? Così il profeta deve continuare a distogliere la sposa, prima da un amante, poi dall'altro, poi da quell'altro. Così Dio, è questo il modo di fare di Dio. Andate a imparare cosa significa misericordia, voglio. La volontà di Dio cos'è? Non l'abbandonare il peccatore, ma aver misericordia di lui e riportarselo a casa. Non l'avevano ancora imparato i farisei. Gesù l'aveva imparato. Misericordia io voglio. La volontà di Dio è questa. Misericordia per i peccatori, per quelli che si sono allontanati, per quelli che sono fuori strada. E allora Gesù, che vuol fare la volontà di Dio, va sulla traccia dei peccatori, come quando è entrato nel Giordano a farsi battezzare da Giovanni. Qui sta continuando quella stessa metodologia, possiamo dire. Lui accoglie a tavola i peccatori. Chissà che stando con lui non guariscano, da malati come sono, che stando con lui non comincino ad amare il Padre. Ricordate Zaccheo. Proprio perché Gesù è entrato in casa sua, Zaccheo, è cambiata la sua vita e da peccatore è diventato profeta. Testimone. È diventato ricchezza per il regno di Dio. Io non sono venuto, infatti, a chiamare i giusti, a patto che ci siano. Dove sono i giusti? Loro si ritenevano giusti, ma erano più peccatori dei peccatori, perché giudicavano il Figlio di Dio e lo condannavano. Più peccatori di questi non ci sono. Perché chi condanna l'unico salvatore, da chi andranno a farsi salvare? non hanno più speranza se condannano Gesù. Quindi non son venuto a chiamare i giusti, a patto che ci siano. Gesù non ne ha visti giusti finora. Non ne ha visto nemmeno uno. Se non Giovanni Battista, al quale ha potuto dire: compiamo ogni giustizia insieme, uno in un modo, l'altro nell'altro modo. Ma altri giusti non ne ha visti Gesù. Sono anche loro farisei, sono peccatori, perché non accolgono l'unico, colui che Dio ha mandato, il medico. Restano malati, più malati di quelli che essi considerano malati. Quelli hanno la pagliuzza e se la lasciano togliere. Loro hanno la trave, non se ne accorgono e perciò non se la fanno togliere. Andate a imparare. Non siete maestri di voi stessi. Dovete ancora leggere le scritture, in particolare questa del profeta Osea, che vi può illuminare su quello che sta succedendo adesso. Che quello che diceva Osea sta avverandosi. Gesù cerca quelli che sono scappati, cerca quelli che stanno seguendo l'idolatria del denaro o di altro e li vuol riportare sulla strada. E allora anche noi diremo a Gesù, come un giorno gliel'ha saputo dire Pietro a nome di tutti gli altri: Signore, dove andremo, da chi andremo? Quando tutti lo hanno abbandonato, e Gesù ha detto: volete andarvene anche voi? Da chi andremo? Tu solo hai parole che danno vita eterna. Tu sei il Santo di Dio, colui che Dio ci ha mandato, e se noi accogliamo te, siamo nel cuore di Dio, altrimenti raddoppiamo la distanza da Lui. Ecco, Matteo ha imparato la misericordia ricevendola. Gesù ha avuto misericordia di lui quando gli ha detto: seguimi. Gli ha fatto capire che non lo considerava perduto, lontano. Seguimi. E così si è trovato nel cuore del Padre, seguendo Gesù. È passato per la porta stretta, Matteo, per seguire Gesù. Ed è stata una porta stretta davvero, perché le cose non se le è portate dietro, il lavoro nemmeno. Non si è portato dietro i parenti, né gli amici, né i colleghi, nemmeno i propri difetti. Comincia ad abbandonare anche quelli. Passa per la porta stretta. Abbiamo iniziato gli esercizi spirituali dicendo: entrate per la porta stretta. Gesù diceva così. E adesso, insieme con Matteo, entriamo anche noi per la porta stretta. Ma ci troviamo nella vita, che è Gesù. Sia lodato Gesù Cristo.
Sempre sia lodato.